Io passo al secondo punto, chiamato trasformare il limite in opportunità, per chiedermi, si può ancora pensare al femminile in un contesto simile? Allora, io credo di sì. Io credo di sì, e tuttavia occorre una grande vigilanza, è una sapienza capace di trasformare situazioni inquinate in possibilità e opportunità. E qui mi viene in mente una storia biblica che non ha come protagonista una donna, ma per protagonista un gesto molto femminile, il profeta Eliseo che deve nutrire i suoi profeti e ogni profeta collabora per portare degli ingredienti e prepara una bella minestra, ma poi qualcuno si accorge che è avvelenata. È tempo di carestia, carestia di senso, di parole, in tempi di carestia, quando i profeti poi sono minori, non sono più giganti come Elia, bisogna... Non si può buttare la minestra, anche se è inquinata, anche se è avvelenata, anche se lì c'è il veleno. E cosa fa Eliseo? Aggiunge un ingrediente, proprio come fa una donna quando il sugo viene troppo salato, quando la pasta è sciapa e aggiunge il sale all'ultimo momento. Aggiunge un ingrediente che rende mangiabile quella minestra e quella minestra diventa nutrimento per tutto. Ecco, io propongo lo stesso percorso che in un contesto inquinato. Si cerchi di trovare le opportunità nascoste. E certo, questo richiede una grande vigilanza, però una vigilanza che non sia necessariamente difensiva per scongiurare le insidie nemiche. È uno sguardo capace di scorgere opportunità nuove che vengono proprio a partire dall'ambiguità, dalle contaminazioni, perché non viviamo in un luogo asettico. Non viviamo in una storia sterile e soprattutto non viviamo in una realtà perfetta. E poi le donne dovrebbero muoversi bene nelle situazioni contaminate, perché sono proprio loro che abitano le contraddizioni, le contaminazioni, che cercano di tenere insieme i frammenti dei mille pezzi, la sfera affettiva, quella pubblica. Ma se non bastasse questo, io faccio appello al Dio biblico. Il Dio biblico, tutta la scrittura ci rivela che sono proprio le contaminazioni che sono più feconde. In questo popolo che per tutta la sua esistenza ha lottato per separarsi dagli altri, noi scopriamo che la salvezza passa proprio dalle contaminazioni con gli altri. Il libro di Ruth, il dialogo con la Samaritana, ne sono la testimonianza. Allora, nella lucida consapevolezza del rischio, siamo invitate a percorrerlo, ricercando però quella scusa e quell'astuzia che è in grado di cambiare, di trasformare i limiti in opportunità. E non è anche questo che ci insegna la storia di Ruth, la storia di una straniera. E certo, noi andiamo al testo biblico con le nostre preoccupazioni e sappiamo, tanto per parlare dell'ambiguità, delle incomprensioni, che possiamo deformare la nostra comprensione del testo. Lo sappiamo e tuttavia corriamo questo rischio. Corriamo il rischio che l'attualità un po' schiacci il testo sulle nostre preoccupazioni. Però io ho la sensazione che è soltanto entrando nel testo, facendo la fatica di affrontare le possibili ambiguità e le possibili deformazioni, abitando il testo, che alla fine arriveremo a comprendere. Allora forse faticheremo un po' di più, perché le questioni che poniamo al testo sono questioni urgenti, che ci bruciano, abbiamo i nervi scoperti, ma sono convinta che rimanendo e abitando col testo, arriviamo finalmente a cogliere che Ruth, una straniera, o la storia della Samaritana, non ci parlano soltanto dell'ero straniero e mi avete ospitato, anzi forse ce ne parlano davvero in secondo piano, ci parlano invece di due protagoniste femminili, due donne straniere. E dunque se parlano di due protagonisti, due donne straniere, parlano anche a noi, perché siamo donne, perché ci sentiamo straniere. Le donne rimangono straniere ancora oggi, nella Chiesa, nella politica. E allora alla scuola di queste due donne noi impariamo a strappare un protagonismo che non è previsto, che non è previsto dalle istituzioni, dalle società. Ruth e la Samaritana ci testimoniano che possiamo mettere in moto dei cambiamenti, ma che per far questo occorre una grande fantasia, occorre saper cogliere l'opportunità. A dire il vero, questo non ce lo insegnano solo queste due donne, ce lo insegnano tante altre storie di donne. Perché l'azione delle donne, di molte donne nella Bibbia, al punto che si potrebbe costruire una teologia biblica a partire dall'azione delle donne, caratterizzata, e qui mi aiuto su un filosofo, Michel Desserteaux, anche lui una persona estremamente poliedrica, ecco, lui usa una metafora volutamente maschile, una metafora proprio per percorrere questo campo delle contaminazioni, campo dell'ambiguità, volutamente bellica. Ecco, Michel Desserteaux parla di tattica e di strategia. Tattica e strategia, e se mi permettete vi leggo la sua citazione, quello che lui dice nell'Invenzione del quotidiano. Mentre la strategia calcola i rapporti di forza a partire da uno spazio proprio, la tattica ha come luogo quello dell'altro. Deve giocare su un terreno che le è imposto all'interno del campo nemico. La tattica non ha modo di mantenersi autonoma, a distanza. Non ha la possibilità di darsi un piano di battaglia complessivo, né gli è possibile totalizzare l'avversario in uno spazio distinto, visibile, oggettivabile. La tattica si sviluppa di mossa in mossa, approfitta delle occasioni dalle quali dipende, senza alcuna base operativa da cui accumulare vantaggi per espandere il proprio spazio e prevedere sortite. Coglie al volo le chance che le vengono offerte all'istante. Deve approfittare, grazie alla continua vigilanza, delle falle che le contingenze particolari aprono nel sistema di sorveglianza del potere sovrano, attraverso incursioni e azioni di sorpresa che le consentono di agire laddove uno meno se l'aspetta. È insomma astuzia, la rivincita del debole sul più forte, l'arte di mettere a segno colpi azzeccati, tiri mancini, abili mosse, imboscate ingegnose, incursioni inattesi. La tattica è legata dalla casualità della storia, è determinata dall'assenza di potere, così come la strategia si fonda invece su un postulato di potere. Ecco, tante storie hanno usato la tattica per acquistare degli spazi di visibilità. Le figlie di Lot, che all'essere imprigionate vivono in una grotta, hanno preferito la vita, pur con questa modalità eterodossa. Le levatrici dell'Esodo, la madre di Mosè che affida suo figlio alle acque invece di ucciderlo, le cinque figlie di Zelofkad, di cui avete un bellissimo articolo nella cartellina scritto da Piero Stefani. Ecco, potremmo percorrere una lunga genealogia di donne che possono insegnarci che nella contaminazione, nella debolezza, nell'estraneità, nell'ambiguità della situazione, si può trasformare, cambiare il corso della storia e occupare degli spazi. E questo è quello che un credente, una credente, chiamerebbe Evangelo, buona notizia. Aprire una falla all'interno di un regime obeso, mimetico, globale, fino a sollecitare, a pungolare, a interrogare la tradizione, a far crollare barriere.